Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater, augurando a tutti una buona serata, trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. A tutti l'augurio di un buon ascolto.
È sempre una bella gioia potersi incontrare con anime sensibili, attente, ardenti di seminare la propria vita con valori spirituali. Quindi allora un ben trovato a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Mater in questa ora di spiritualità con San Giuseppe, in compagnia di San Giuseppe, alla luce della sua casa, che davvero è un luogo di grande comunione, di grande vivacità. Allora vogliamo incominciare salutando anche in modo particolare, con una stretta di mano calorosa e cordiale, gli ammalati che hanno bisogno davvero di una grande speranza, di una grande consolazione, sentire accanto al loro dolore una presenza viva di Gesù che è passato dentro con la sua esperienza e con la sua luce, dalla sua fecondità, dentro tutti i nostri guai, le nostre difficoltà, i nostri disagi. Davvero lui ormai ha redento ogni realtà umana, quella della gioia e quella del dolore. Una carezza ai bambini che possono davvero essere i custodi e quindi crescere queste serbatoie di speranza che sono dentro nel futuro della loro umanità, perché possono davvero conservare queste germi di fecondità e di gioia che Dio ha loro affidato, che affida ad ogni uomo, ad ogni donna che entra in questo mondo. Allora, caro San Giuseppe, vogliamo davvero questa sera trascorrere quest'ora di tempo in tua compagnia accanto alla tua dolcissima sposa Maria. Siamo all'inizio di un mese che la tradizione cristiana ha dedicato alla considerazione della sua presenza nel mistero di grazia e di amore con il quale Dio avvolge il tempo della vita e dell'intera umanità con la sua luce. Con il tuo matrimonio, Giuseppe, con Maria, il cielo ha acquistato una nuova luce e tu, Giuseppe, sei entrato come un paziente costruttore della città di Dio in mezzo agli uomini. Il mese di maggio è l'esplosione della gioia del vivere, la natura si riveste dei colori più belli che Dio creatore conserva nella sua tavolozza di grande artista, e la tua casa è diventata davvero un candelabro luminoso per l'umanità intera. La bellezza e il ruolo di Maria nel piano della provvidenza divina trovano la loro esaltazione con l'evento della Pasqua, il culmine di questa realtà di amore con la quale Dio ha investito la nostra umanità. La tappa finale dell'avventura di Gesù sulla terra richiama le radici di una vita vissuta a Nazareth. La vita è tutta una preparazione al momento finale del nostro esistere. E in quella casetta si sono maturati i sogni di Dio per la salvezza dell'umanità intera. Allora mi piace davvero fermarmi accanto a te, o Giuseppe, ed avvertire le tue emozioni, i tuoi sentimenti, le tue perplessità, i tuoi dubbi, ma soprattutto valutare l'amore che ti ha spinto a consegnarti alla volontà di Dio e a diventare collaboratore di Dio nel salvare l'onore di Maria, la tua legittima sposa e la discendenza del casato di Davide e la stirpe regale nella quale Gesù doveva entrare per l'antica profezia. Nella tua vita, o Giuseppe, non portavi certamente le insegne regali, la tua fronte non aveva la corona dei re, ma era luminosa del sudore della fatica del lavoro. Non avevi una reggia in cui abitare, ma una piccola casa, ricavata in parte dalla roccia. Non avevi domestici al tuo servizio, ma la tua sposa era donna stupenda, laboriosa, accogliente, umile serva della storia dell'umanità intera. Negli anni giovanili, tu, Giuseppe, durante le riunioni settimanali della sinagoga, avrai sentito certamente proclamare il brano del libro della Bibbia chiamato il Siracide, in cui si parla di una donna perfetta e saggia. E negli anni tu hai coltivato il sogno di poter sposare una donna con queste qualità e con questa nobiltà d'animo come appunto aveva Maria. Ed anche noi abbiamo tanti sogni. Senza sogni la vita è spenta, non è possibile vivere senza sogni. Allora vogliamo iniziare questo momento di preghiera, di riflessione, con una invocazione, chiedere cioè allo Spirito che faccia soffiare nelle nostre vele quel vento gagliardo e nello stesso tempo accarezzevole che ha inondato l'animo degli apostoli del giorno della Pentecoste, alla quale ci stiamo preparando in questi prossimi giorni. Allora invochiamo lo Spirito Santo. Spirito di Dio, ospite dolce dell'anima, ti supplichiamo che passi il tuo soffio come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e dischiude l'amore, o come l'uragano che scatena con una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. Che passi davvero il tuo spirito nel nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti, e nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore avido di irradiare questo calore che abbiamo dentro nel cuore. Che passi davvero il tuo spirito, il tuo soffio nei nostri volti rattristati per farvi riapparire il sorriso, e sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera, che passi davvero il tuo spirito sin dall'aurora per portare con sé tutta la nostra giornata uno slancio generoso. Che passi l'avvicinarsi della notte e per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Che passi davvero questo spirito, questo tuo soffio nel nostro spirito per farvi abbondare i pensieri fecondi che rasserenano. Che passi davvero questo spirito e rimanga in tutta la nostra vita per dilatarla e donarle le tue dimensioni divine. Ora con il canto che ora ascolteremo è un'invocazione, un brano musicale in cui appunto c'è questa invocazione affinché lo Spirito di Dio, lo Spirito Creatore, venga a fecondare le nostre anime, la nostra vita. Ascoltiamo.
Venite amor Spirito, mentre suoro omnisità, implere soverna grazia, quello creassi di petto.
Certamente Dio non può rimanere sordo davanti a questi capolavori che la fantasia dell'uomo e con la capacità e intelligenza come partecipazione dell'immagine stessa di Dio ha potuto creare. Bene, dopo questo momento di gioia, invocazione dello Spirito, vorrei aprire una parentesi e parlare un po' a cuore, guardandoci negli occhi, per intuire frammenti di emozioni nascosti nei significati profondi delle parole. Però voglio dire che qualche giorno fa ho avuto la gioia di celebrare il 50° di ordinazione sacerdotale mia, e quindi sono momenti particolari, un monte, un mare di ricordi, belli, gioiosi, una vita donata, con il desiderio di far del bene a tutte le persone che avrei incontrato nel lungo il cammino della mia vita. E tutti noi preti, nel giorno della celebrazione della nostra prima messa, siamo entrati in chiesa mentre la cantoria della parrocchia intonava Tu es sacerdos in eterno. Abbiamo scrutato con gli occhi umidi di lacrime, le nostre lacrime, quella siepe di sguardi illuminati di gioia, e abbiamo donato un timido sorriso di simpatia, velato di una inesprimibile letizia. Le parole bibliche, cioè tu sei sacerdote in eterno, rese melodiose dalla musica, erano come petali profumati, leggeri come piume. Anche le parole tu sei sacerdote in eterno, lanciate come una fiondata nell'oceano dell'eternità, erano un sibillo carezzevole, un attimo di tempo depositato nel cuore eterno di Dio. Oggi, in una società chiamata liquida, così friabile, fatta di coriandoli più che di cose sostanziose grandi, questa società irrequieta è come una cascata di un fiume, soggetta ad una miopia congenita che non riesce a fermare le realtà più belle che porta dentro al cuore, orfana cioè di consolidati ideali. E l'espressione tu sei sacerdote in eterno, mette davvero i brividi. Siamo incostanti, non siamo capaci di perseverare, di operare il bene. Comunamente, a ben pensarci, un patto sigillato per l'eternità dà delle vertigini. La pedagogia della Chiesa, madre e maestra, anche nella liturgia dell'ordinazione sacerdotale, in qualità di madre, usa gli elementi della terra e come maestra orienta l'esistenza consacrata verso l'alto, verso Dio. Questa maternità e questa sapienza sono disegnate in filigrana anche nel rito dell'ordinazione sacerdotale. Durante l'ordinazione, appunto, ci sono stati due momenti assai emozionanti che hanno segnato il mio animo. Prima la prostrazione, stesi per terra, e poi l'unzione delle mani con il crisma da parte del vescovo. In quegli istanti ero steso davvero per terra davanti a Dio, al vescovo, al popolo cristiano, appiattito come un tappeto. E nella prostrazione mi sono sentito come un sentiero di transumanza sul quale il grigio delle anime che avrei incontrato passava sopra di me, che Dio mi avrebbe poi affidato in seguito, potesse cioè trasmigrare dall'umano al divino, dal buio alla luce, dall'aridità al fervore, dall'indifferenza alla responsabilità, dall'acidia alla laboriosità. Attraverso l'unzione poi dell'olio del crisma, il secondo elemento, il vescovo ha reso sacre le mie mani. Quell'unzione penetrava corpo ed anima, raggiungeva ogni angolo della mia esistenza. Ero da quel momento deputato per un servizio a tempo pieno, e ogni fibra della mia esistenza umana era prestata a Dio per seminare nelle anime il perdono di Dio misericordioso, per curare le ferite del vivere umano, per asciugare le lacrime, per versare a causa delle molteplici lutti della vita un po' di consolazione e di speranza. Mani da artigiano per progettare, edificare, curare, ampliare i confini del regno dell'amore. Sul retro della patina del mio calice, con la quale appunto i miei genitori mi hanno donato, su quella patina è deposto il pane per offrire al Padre durante la messa, e ho voluto che venissero saldate insieme le fedi matrimoniali dei miei genitori. Dal loro sacramento è fiorito il nuovo sacramento dell'ordine sacerdotale, e anche oggi su quelle mani sento il bacio riconoscente dei miei genitori che slegarono le mani fasciate dopo l'unzione del Crisma per affidarle nuovamente a Dio, affinché divenissero mani di provvidenza, mani di buon samaritano nel medicare le ferite del prossimo, soprattutto mani restituite all'amore, per essere mani amorevoli, abilitate a creare spazi di benevolenza e di fiducia nella vita. Il mio umile giubileo sacerdotale si affianca ad un altro giubileo per me guanelliano, ben più grande e importante, quale fu l'ordinazione sacerdotale di Don Guanella. Era il 1866, nel firmamento di Dio si era acceso una nuova stella illuminata dalla luce riflessa dalla stessa santità di Cristo, il buon pastore dell'umanità redenta. Sulla rivista Servire della mia congregazione, l'opera Don Guanella, il Superiore Generale, Padre Alfonso Crippa, ha ricordato questo 150° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Guanella e ha ricordato anche il proposito di Don Luigi nel giorno della sua prima messa, della sua ordinazione. Diceva: voglio essere nel ministero sacerdotale una spada di fuoco. Davvero il suo proposito si è avverato non solo nella sua parola infuocata di amore verso Dio, ma soprattutto nel portare amore nelle periferie fredde e senza amore, abitate da persone in difficoltà nei rapporti con se stessi, con gli altri, col prossimo, segnati dal disagio psicofisico, mentre sullo sfondo la società sperimentava la difficile fase del passaggio da una civiltà agricola a quella industriale. Don Guanella, fin dall'infanzia, essendo lui nato in montagna, quindi abituato a stare con le pecore, fin dall'infanzia recava sulla sua pelle l'odore delle pecore, come dice appunto il Papa frequentemente, di cui spesso appunto viene ricordato anche noi preti. E a lui, Don Guanella, ha mantenuto questo sapore, questo odore in mezzo alle persone bisognose, che hanno avvertito questo odore della sua passione verso i feriti della vita e i mille volti dei bisognosi da lui incontrati in quel giorno. Chi avvicinava Don Guanella si sentiva a suo agio, perché il suo odore era l'odore del suo prossimo, era l'odore della gente, senza profumi, senza finzioni, era l'odore genuino, autentico, penetrante di un uomo e di un sacerdote che sapeva amare con quell'amore che nasce dal cuore stesso di Dio. Papa Francesco ha detto a noi preti: stiamo vivendo momenti difficili, ma, come ricordava appunto noi Don Guanella, non possiamo fermarci fin quando ci sono dei poveri da soccorrere. Siamo allora invitati a rompere l'onda dell'indifferenza e a prendere il largo in quel mare attuale del mondo attuale nostro, dove vale solo l'unzione, cioè la missione alla quale siamo stati consacrati, e non la funzione che svolgiamo nella nostra vita, perché sono feconde le reti gettate unicamente quando sono gettate nel mare dell'umanità in nome di colui del quale noi ci siamo fidati come preti, come cristiani, Gesù Cristo. Ora volevo, alla richiesta di una preghiera anche per me, per voi che sentite, e anche per tutti i sacerdoti, per essere davvero trasfigurati dalla divina misericordia e quindi capaci di dare luce e gioia a quanti vivono nel buio e nel dolore. E in una preghiera mia rivolta a Dio come un grazie, come una benedizione alla bontà misericordiosa del Padre, vorrei davvero benedire a nome di tutte le persone che ho incontrato il nome di Dio. Ti benedico, Padre, per avermi preso tra le tue braccia fin dal giorno della mia nascita con il battesimo. Ti benedico, Padre, per avermi fatto respirare la gioia del perdono con un tenero bacio della tua misericordia, per avermi scelto per prestare il mio cuore, le mie mani, i miei passi al tuo figlio Gesù, in modo da continuare nel nostro tempo il tuo sostegno a favore dei bisognosi. Ti benedico, Padre, per aver mantenuto vive le radici della speranza, per aver dilatato il tuo amore nel mio cuore, per avermi insegnato a riconoscere Gesù nel volto dei poveri. E davvero vorrei esprimere questo inno di gratitudine al Padre, ecco, chiedendo ad Alessandro di mettere in musica il Te Deum, un Te Deum importante, maestoso, bello, un grazie davvero cordiale a Dio per tutto il bene che ha fatto per me, in me e per la gente che ho incontrato.
Ecco, grazie.
siamo ritornati, dopo questa bella musica, a pensare a Maria. Maria è il volto femminile della misericordia del Padre e la Madonna ci accompagna in questo mese di maggio con il suo sorriso di madre tenera, dolce, sempre pronta a soccorrere come appunto è stata pronta, gentile, soccorrevole quando le persone avevano bisogno di qualcosa, come alle nozze di Cana di Galilea. I nostri antenati latini hanno lasciato scritto queste parole in latino che dice figli matrizzant, che vuol dire i figli maschi assomigliano alle madri. E Dante Alighieri scriveva che, tra virgolette, Maria ha la faccia di colui che più gli assomiglia. Maria ha la faccia di colui che più gli assomiglia, cioè il volto stesso di Cristo Gesù, la sua misericordia, la sua tenerezza. Il volto misericordioso di Gesù brilla negli occhi della madre misericordiosa e con quegli stessi occhi lei sola ci può disporre a vedere, ad ammirare, ad adorare Cristo Gesù. La perfezione del suo corpo doveva essere tutta un riflesso della perfezione del corpo immacolato di Maria. Gesù doveva essere fisicamente somigliantissimo alla Vergine Maria, di una somiglianza da far stupire quanti la vedevano, la somiglianza di espressione, di colorito, di gesto, di andatura, di voce. E pensiamo per esempio al momento finale, la deposizione. Questo volto, la perfezione del corpo di Gesù, dunque, doveva essere tutta un riflesso della perfezione del corpo immacolato di Maria. Non c'era solo l'aspetto fisico, ma anche e soprattutto il mondo dei sentimenti umani. Tra Gesù e Maria c'era una mirabile rassomiglianza. Se misericordia è il nome di Dio, come si esprime Papa Francesco, anche Maria è la madre della misericordia. La troviamo nelle antiche preghiere della Salve Regina, quella del Sub tuum presidium, sotto la tua protezione ci rifugiamo, o madre di Dio. Nella bolla di indizione dell'anno della misericordia, Papa Francesco ci invita a guardare con ammirazione la dolcezza, il volto della misericordia, riflesso anche nei lineamenti di Maria, che con il suo sguardo materno ci accompagna in questi mesi segnati dalla carezza della misericordia divina, affinché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Cristo Gesù, il Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza di questa misericordia che si è fatta carne umana. La madre del crocifisso risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Ai piedi della croce la madre del Redentore, insieme al discepolo amato e testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il perdono supremo a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove arriva la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce i confini e raggiunge tutti senza esclusione di nessuno. Tutti, uomini e donne, sono toccati dalla misericordia di Dio. Alcuni si accorgono, altri non si accorgono, ma tutti hanno dentro questo germe, questa scintilla di misericordia. Per noi devoti di San Giuseppe, abituati a recitare il sacramento come abbiamo fatto un momento fa, dalle 5:30 alle 6:30 in Basilica, ci sembra bello sottolineare che dal Medioevo Maria è raffigurata e venerata come la Madonna del Manto. Celeberrima è la Madonna del Parto di Pier della Francesca, il manto evoca il grembo, e quindi mette in luce la maternità spirituale di Maria, che rigenera alla grazia, ricopre, sostiene e accompagna i suoi figli nel cammino faticoso della vita, la madre del misericordioso che è Cristo Gesù, ha sempre gli occhi attenti sulle vicende dei suoi figli. Gli occhi attenti della madre si accorgono del disagio degli sposi per la mancanza del vino a Cana di Galilea. Dice un cardinale che soltanto Maria ha il colpo d'occhio e subito coglie la drammaticità del momento. È un'espressione del cardinale Martini. Il suo istinto materno la induce ad intervenire con un gesto delicato e informa il figlio: non hanno più vino. Sappiamo bene che nel linguaggio dell'evangelista è reale e concreto, ma anche carico di simbolismo. Il vino, che come dice il salmista, rallegra il cuore dell'uomo, fra virgolette, rallegra il cuore dell'uomo. Nella Bibbia è simbolo di gioia, di amore, di comunione di vita degli uomini tra di loro e con Dio. Anche ai nostri tempi gli occhi della madre, della misericordia, sono sulle nostre vicende umane e ripete a Gesù: figliolo, i nostri fratelli, le nostre sorelle che vivono sulla terra hanno esaurito la riserva di gioia, gli affanni della vita l'hanno sepolto questa gioia, la fragilità degli ideali ha cancellato la gioia di vivere, le speranze nobili sono offuscate dai disagi della vita, ma anche dalla voglia di apparire, e quindi questa esaltazione di se stessi, dalla furbizia nell'ingannare gli altri sempre per un favore personale. La gioia della festa è racchiusa nei serbatoi della misericordia, nel patrimonio dei valori spirituali, e noi cristiani siamo chiamati a donare a tutti il vino buono, come a Cana di Galilea, dove appunto questo vino buono arriva e fa rifiorire il sorriso, il canto, la gioia di stare insieme. Testimonia cioè la gioia di vivere e nella disponibilità ad essere dei cirenei della gioia verso il prossimo, cioè seminatori di speranza. Ed ora una bella preghiera piena di speranza che ci prepara anche al prossimo festa della Pentecoste. Domenica è l'Ascensione e domani sarebbe il 40° giorno dopo la Pasqua, e quindi in alcune nazioni fanno festa appunto domani la festa dell'Ascensione. Noi in Italia, essendo stata soppressa la festa di precetto del giovedì dell'Ascensione, viene celebrata domenica prossima, ma l'altra domenica sarà appunto la festa della Pentecoste, la nascita della Chiesa. Ora vogliamo davvero sentire questa preghiera al Padre, al Salvatore, allo Spirito Santo, che davvero possa venire a riempire la nostra esistenza di gioia, di serenità, di un colpo d'ala per guardare all'orizzonte con maggior fiducia. O Dio Salvatore, facci vedere quel giorno quando intoneremo per te il canto della vittoria, il canto della gioia, riuniti in un unico spirito, in una unica melodia, in un'armonia, e sotto di te come unico capo vivremo, ci muoveremo e sentiremo le stesse cose, parleremo nello stesso modo e rassomiglieremo gli uni agli altri. Ed è davvero la prima lettura di stamane, gli Atti degli Apostoli, ecco, parlava di questa realtà. Paolo diceva che in Cristo noi viviamo, siamo. O Spirito Santo, sorgente dei doni di grazia, Spirito della sapienza, Spirito della comprensione, Spirito del timore di Dio, tieni lontano da noi ogni pensiero orgoglioso e infondi nei nostri cuori il timore, la riverenza, il rispetto nei confronti di Dio. Donaci di la comprensione e la sapienza, sì, per tutti noi che lottiamo per te, rendi palese tutta la verità, perché tu non solo sei e ti chiami spirito della verità, ma consideri come opera tua il parteciparci a questa verità per mezzo dell'intramontabile voce della verità che raggiunge i nostri cuori. O Dio Trunio d'unico, che hai tutto creato per mezzo di ineffabili parole, che abbracci, prevedi e guidi tutto, fa che la verità sia presente in noi, che sia accolta dove essa risplende. Perdona se, senza volerlo, ce ne allontaniamo, specialmente per quello che riguarda la tua presenza in mezzo a noi, poiché non solo tu sei imprescrutabile, ma anche la maggior parte delle tue creature lo sono. Sono ognuno di noi, è un mistero, eppure sono solamente risonanza, ombra, copia del tuo modello divino. Dall'alto volgi, o Signore, verso quelli che implorano e guidali sulla strada che conduce a te, a solo Dio vero. E così, come tu stesso sei tra persone, e tuttavia sei l'unica e infinita sostanza, una natura, e la pluralità delle persone non porta alcun pregiudizio a questa parità, così fa che anche noi siamo proprio una cosa sola, sebbene siamo di diverse nazioni, per di più di diverse vedute, di diversa fede, accentuazione della fede. Porta via queste diversità e facci proprio una cosa sola nella fede, in te, nella comprensione di te, e non permettere che una qualsiasi cosa ci impedisca di essere una sola cosa con te e di pensare la stessa cosa, né diversità delle nazioni, né il numero e le qualità delle persone. Sia questa la nostra preghiera, amen, di unità, di amore e di condivisione. Ora affidiamo a un canto della Madonna questa volontà di sentirsi sotto il suo manto e di sentirla e vedere nei suoi occhi questa misericordia che scintilla di amore e di voglia di vivere accanto a noi, insieme a noi.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ricordo, guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Apriamo adesso le nostre linee telefoniche. Se volete porre delle domande, potete farlo al numero della diretta 031 64 60 00 o inviarci un SMS al 331 79 14 523 o la nostra mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
In questi momenti con questa invocazione alla Vergine Santa e abbiamo pregato anche perché venisse davvero a darci una mano, lei la Madre della Misericordia. L'altro giorno, domenica, il primo maggio, è passato perché era domenica, ma era dedicato anche alla festa di San Giuseppe Lavoratore. E il lavoro direi che è un grande problema, non soltanto tanto per la disoccupazione che affligge tante famiglie, ma anche l'anima, l'essenza del fatto di lavorare. Ha perso davvero questa voglia di essere partecipativi alla creazione, cioè il lavoro come collaborazione alla custodia del creato. Troppe volte abbiamo la sensazione che il lavoro serva soltanto per lo stipendio alla fine mese, ma non riesce a dare quella soddisfazione che invece il lavoro dovrebbe dare a ciascuno, cioè scegliere sia quello di essere così un fiore in un campo, come una rosa splendida in un giardino. Comunque l'essere fiore è un essere fiore e tutti vivono questa medesima dignità del fiorino di campo e anche della rosa profumata. Ma cioè, è il lavoro, se vissuto con passione, deve avere la passione del fiorino di campo che deve esprimere tutta la sua bellezza, piccola, minuscola, come il valore della rosa che esprime la pienezza. E allora, il prefazio della liturgia ambrosiana, della memoria appunto di San Giuseppe Lavoratore, ha fatto leggere durante la messa: nel tuo provvido amore, o Padre, hai scelto San Giuseppe perché custodisse il tuo figlio fatto uomo, circondandolo di affetto paterno, e a noi offrisse l'esempio di una esistenza laboriosa. Pur discendendo dalla stirpe regale di Davide, dice ancora il prefazio, si guadagnò il pane col sudore della fronte, nobilitò l'umana fatica, sorretto ed allietato dalla convivenza di Gesù e di Maria, esercitando la sua arte con impegno e virtù ammirabile, divenne maestro di lavoro a Cristo Signore, che non disdegnò di essere detto e chiamato il figlio del carpentiere. Chiusa la citazione del prefazio della liturgia appunto ambrosiana della memoria di San Giuseppe. Ecco, questa preghiera del prefazio appunto riassume bene il significato della memoria liturgica che è stata istituita nel 1955, quando il Papa Pio XII volle affidare il mondo dei lavoratori a colui che fece maestro di lavoro a Cristo Gesù durante i lunghi anni della sua vita nascosta a Nazareth. Ad un osservatore superficiale, la figura di San Giuseppe nell'Evangelo può apparire di secondaria importanza. In realtà Dio non gli ha fatto fare semplicemente il tutore di Maria e di Gesù, che già anche sarebbe una nobilissima missione, ma l'ha eletto perché insieme a Maria e a Gesù incarnasse sulla terra una vita trinitaria, come Dio uno, Trinico Padre, Figlio e Spirito Santo, in cielo dall'eternità, così anche Gesù sulla terra vive questa Trinità. Sant'Ireneo diceva che solo l'incarnazione di Dio ha voluto imparare a vivere da uomo affinché la creatura umana imparasse a vivere da Dio. Solo vivendo secondo la legge trinitaria dell'amore, l'essere umano è pienamente se stesso, cioè ad immagine del suo creatore. Ma questo lo può fare solo insieme agli altri, sviluppando rapporti sociali secondo la legge dell'amore. Anche Gesù, come uomo, aveva bisogno di Maria e di Giuseppe per crescere non solo in età, ma anche e soprattutto in sapienza, grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Certo, mistero profondo. Cristo, che in quanto Dio faceva direttamente esperienza della paternità divina nel seno della Santissima Trinità, visse questa esperienza in quanto uomo, attraverso la persona di Giuseppe, suo padre putativo. E Giuseppe a sua volta, nella sua casa di Nazareth, offrì al bambino che gli cresceva accanto il sostegno del suo equilibrio virile, la sua lungimiranza, il suo coraggio, le sue doti proprie di ogni buon papà, attingendo a quella fonte suprema che, come dice la lettera agli Efesini, da cui prende nome ogni paternità nei cieli e sulla terra.
Ecco, padre Mario, sì. La interrompo solo un istante per accogliere una telefonata. Abbiamo in linea Liliana, che ci chiama da Pistoia.
Pronto?
Buonasera padre.
Buonasera. Liliana si chiama?
Sono appena rientrata dalla Santa Messa.
Sì.
Però ho sentito quando diceva del lavoro, perché il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato che bisogna amare il lavoro, specialmente San Giuseppe. E io faccio la stilista, no? Però io studio sempre, perché nel lavoro bisogna sempre imparare, e se non ci ama il lavoro, anche quello che lo facciamo solamente per lo stipendio, ma se non ci ama, non ci ama Cristo. Sbaglio, padre?
Certo, diventa una schiavitù. Invece noi siamo, il lavoro ci rende liberi, ci rende creativi, ci rende davvero fantasiosi, pur rispettando le regole di ognuno, evidentemente, no? Cioè, una persona che fa certi lavori possono essere ripetitivi, ma comunque devono essere viste in prospettiva di quello che è il risultato del loro lavoro, no? Che appunto viene poi assemblato e fatto diventare un bene per tanta gente.
È vero, padre. È vero, sì. Io ho insegnato anche a ragazzi diversamente abili e che non sapevano manco infilare un ago, no? Poi non sanno molti né leggere né scrivere, però ho imparato tanto da loro, ho imparato più da loro che all'Università della Moda.
Ma se io le posso confidare che io ho fatto il direttore di un centro di riabilitazione dove c'erano, dico il numero di dipendenti e poi capisce quanta gente c'era dentro di questi ragazzi con difficoltà, no? E c'erano 280 dipendenti, però allora, in quegli anni in cui sono stato a dirigere questo complesso è stato un tuffo in un'umanità straordinariamente grande, cioè ho imparato in quegli anni più di quanto la vita, la scienza, la scuola mi avesse insegnato, perché davvero è un rapporto di umanità straordinaria dove le persone si amano in un modo autentico, senza degli interessi, senza delle cose particolari, ma si ama così come persona, e quindi davvero è un'esperienza per queste disabilità che in fondo sono delle abilità diverse, c'è un modo diverso di vivere la nostra realtà, perché è vissuta con pienezza, con gioia, con partecipazione, anche se qualche volta c'è questo cammino più lento, più difficoltoso, ma c'è la gioia di una conquista in questi ragazzi, è davvero una conquista gioiosa, un trionfo, e noi diventa anche le cose che facciamo bene diventano cose abituali. Per loro tutto è conquista, tutto è bello, tutto è gioia.
È vero, e poi la trasmettano,
È un rapporto vicendevole, eh? È un rapporto vicendevole.
E pensi, padre, se mi permette, io abito a Pistoia, qui accanto c'ho il Mike, un centro per i diversamente abili, no? Il sabato mattina c'è una santa messa con i gravissimi, che sono 6, no? Ci sono gli interventi, i maestri, no? Che sono degli angeli con questi ragazzi che non parlano, però quando io manco mi dicono che guardano la mia sedia. Poi abbiamo un prete bravissimo, Don Diego, che parla anche a Radio Mater, e quella, le posso dire, padre, è una messa da sogno, da sogno.
È davvero, sì. Io ho conosciuto anni fa appunto un prete, penso era anziano già da allora, sì, che appunto aveva una gran passione per questa realtà proprio a Pistoia, quindi non ricordo più il nome, ma di modo era un uomo davvero bravo, grande, sì. Bene, Liliana, grazie del suo intervento, e davvero cerchiamo di pregare lo Spirito Santo che ci aiuti ad amare e a farci amare il nostro lavoro, dal più umile lavoro al più grande, dall'ingegnere alla persona che pulisce a casa e fa la badante o altre cose, perché tutti i mestieri sono nobili e tutti concorrono, dall'ingegnere all'ultimo ruota del carro, tutti concorrono a fare in modo che il mondo possa andare avanti, possa davvero vivere questa serenità, questo modo di vivere, conservando il creato e conservando soprattutto questa abitabilità della nostra esistenza in questa terra che Dio ci dona. Allora vogliamo chiudere, evidentemente Alessandro ci taglia, e quindi vogliamo chiudere con una preghiera a San Giuseppe, patrono dei lavoratori, perché davvero ci dia questa generosità nel nostro agire, nel nostro lavorare, e non sia il lavoro davvero un peso, una catena, una schiavitù, ma sia davvero un luogo dove possiamo esprimere la nostra fantasia creativa. O San Giuseppe, patrono modello dei lavoratori, ci rivolgiamo a te con fiducia. Aiuta i giovani a trovare lavoro e noi a trovare nel lavoro non solo il nostro sostegno quotidiano, ma anche una fonte di merito per la vita eterna. Tu che vivendo accanto a Gesù, figlio di Dio, e a Maria, sua madre, avesti la fortuna di condividere le loro sublime intenzioni, concedi anche a noi di stimare il lavoro, di amarlo come vuoi, che come tu l'hai amato quando eri a Nazareth. Fa che operiamo con spirito di penitenza, con diligenza e pace, consapevoli di fare la volontà di Dio, mentre Egli ci chiama a continuare a perfezionare l'opera della sua creazione. Così la nostra vita sarà come una giornata di fatica e di semina, in attesa del riposo e di un'abbondanza di raccolto per l'eternità. Amen. Bene su tutti voi che avete ascoltato questa nostra conversazione, in questo momento di spiritualità, scenda per intenzione di San Giuseppe la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e vi conservi in santità e salute, benessere fisico e spirituale. Amen e buona serata a tutti. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 1 giugno, sempre alle ore 19.